Le 7.47, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, tutte le mattine di agosto insieme dalle 7.45 circa fino alle 10 con giornali, notizie, approfondimenti e microfono aperto. Oggi si parlerà della guerra in Ucraina, insomma di in che fase siamo di questa guerra che continua ormai da diversi anni, sembra sempre un po' in stallo e quindi proviamo a capire, no? Dopo questi anche forti attacchi ucraini sul territorio russo, proviamo a capire in che punto della guerra siamo, in che fase siamo. Ci collegheremo poi con una nave dal Mediterraneo della ONG Emergency che fa le operazioni di ricerca e soccorso per i migranti. E parleremo poi, insomma, del furto delle opere dal Museo di Messina. E poi dalle 9 parliamo di leggerezza, di bisogno di leggerezza, capacità di ridere, di sentirsi, insomma, leggeri anche in un'estate così come questa, così cupa. Adesso invece guardiamo i giornali che trovate questa mattina in edicola. Allora, di cosa parlano i giornali questa mattina? I giornali parlano principalmente di caldo, delle temperature, dell'anno che, ad esempio l'apertura di Repubblica è l'anno più caldo di sempre, cioè su come il 2026, verosimilmente, anche se siamo a metà praticamente, ma già si prepara ad essere l'anno più caldo di sempre, e quindi temperature, incendi, insomma un po' il leitmotiv di questa estate purtroppo, e poi si parla ovviamente del grande furto di delle opere di Antonello da Messina di cui vi parlavo prima e delle grandi risultati degli atleti italiani, agli europei di nuoto e di atletica. Allora partiamo dalla stampa. La stampa ha un'apertura, una doppia apertura, diciamo. L'apertura è l'inchiesta, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria a delegati del governo è raddoppiato in 5 anni. L'Italia delle grandi opere azzoppata è il titolo. Su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un cantiere su due resta ancora sulla carta. E poi in taglio alto, flessibilità, la lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, cantiere manovra, gli istituti di credito alla Lega, basta cambiare accordi. E poi l'allarme di fuoco che divora il paese, bruciato il 130% di verde in più, e in taglio basso l'Europa colorata d'azzurro, il medagliere di atletica e nuoto parla italiano, quello che vi dicevo poco fa. Veniamo subito agli incendi sulla stampa, a pagina 15. 70.000 ettari andati in fumo, l'estate nera dell'Italia che brucia. Il report del WWF, un terzo sono riserve, urgenti gli interventi di prevenzione. Il cambiamento climatico è un acceleratore, incendi anche nel nord Europa. 70.000 ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno, equivalenti a circa 100.000 campi da calcio, il 133% in più rispetto alla media degli ultimi 20 anni. L'Italia brucia, attraversata da un'ondata di calore e incendi, superando ormai ogni anno il record di quello precedente, scrivono Elisabetta Fagnola e Matteo Pria. Le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l'intensità delle condizioni favorevoli agli incendi estremi, si legge nel report. È stata la mano dell'uomo che WWF Italia ha diffuso a inizio agosto per raccontare un quadro globale preoccupante che va dalla Spagna alla Grecia, dagli Stati Uniti all'Italia. Se i roghi estivi non sono più una notizia, ciò che quest'anno è cambiato nel nostro paese, sottolinea WWF Italia, è il numero dei roghi fuori controllo, più difficili da domare per estensione e condizioni climatiche. Sono già oltre 300 quelli superiori ai 300 ettari, e se in precedenza si verificavano raramente, ora sono responsabili della maggior parte della superficie bruciata. Si legge anche tra le richieste di aiuto arrivate dalle protezioni, dalle regioni italiane alla protezione civile, 974 dal 15 giugno al 14 agosto, contro le 810 di un anno fa. E da questo mi passo direttamente a Repubblica, che invece apre con l'anno più caldo di sempre. Emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio, i danni nel nostro paese l'equivalente di una manovra. L'articolo continua a pagina 2 e 3. Leggo giusto l'attacco di Elena Dusi: un mese, l'ondata di caldo più lunga di sempre si appresta a finire. Venderà cara la pelle, però, nell'arretrare di pochi gradi questa settimana tornerà nel range di temperatura medio, abbandonando i 5-6 gradi oltre la norma che ci accompagnano in alcune zone da fine giugno. Gli scienziati la chiamano anomalia positiva, sulle cartine associata a quel rosso intenso che macchia terre e mari. Da mesi tiene 100-150 milioni di persone in Europa a più di 35 gradi di giorno e più di 25 la notte. Per il sistema statistico Euromomo ha causato 10.000 vittime nel continente solo nell'ultima settimana di giugno. È talmente persistente da aver fatto perdere senso al termine ondata e talmente intensa da aver praticamente messo al collo del 2026 la medaglia di anno più caldo dall'inizio delle misurazioni. Secondo la Columbia University, che ospita un programma sul cambiamento climatico, basta che da qui alla fine dell'anno si registrino temperature normali per raggiungere il primato. Non durerà molto però, se dalla primavera il Niño ha iniziato a scaldare i motori, a partire dall'autunno la corrente calda che periodicamente fa aumentare le temperature del Pacifico spiegherà le ali. Sull'onda del Niño il 2027 è pronto a strappare lo scettro al 2026. E a questo proposito, a pagina 12, l'editoriale di Enrico Giovannini: cosa facciamo sul clima? Nulla. Mercoledì 12 agosto, mentre gran parte degli italiani e la politica erano in vacanza, il neo primo ministro inglese Andy Burnham ha presieduto la riunione dedicata alla questione climatica del COBRA, Cabinet Office Briefing Room A, il comitato nel quale si discute come anticipare e affrontare crisi di varia natura. Mentre l'Italia si dilettava con le vicende riguardanti un giornalista, il governo inglese discuteva di come fronteggiare il caldo e gli incendi, la siccità e le inondazioni, il crollo della produzione agricola e l'inflazione attesi nei prossimi mesi. Emerge l'evidente sottovalutazione della crisi climatica delle autorità pubbliche del nostro paese, governo, regioni, città, di gran parte della classe dirigente e dell'opinione pubblica. In effetti, gli esperti avevano da tempo indicato il rischio di un'estate eccezionalmente torrida, seguita da eventi atmosferici estremi, crisi idriche prolungate con effetti negativi sui raccolti agricoli e quindi sui prezzi degli alimentari. Ma, presi da altre crisi e priorità, vere o presunte, abbiamo preferito fare spallucce, salvo imprecare contro il caldo opprimente. Questo era l'inizio, poi l'articolo continua. Resto su Repubblica per segnalarvi ancora una doppia pagina sul post Ceuta. Sapete che si attendeva, insomma, si parlava di questa nuova ondata di arrivi a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, per il giorno di Ferragosto o giù di lì. Alla fine non c'è stata, il governo, la polizia marocchina ha respinto un centinaio, diciamo, di persone, ma insomma niente a che vedere con l'ondata del 30 luglio. Però segnalo il reportage di Benedetta Perilli proprio da Ceuta, pagina 7 di Repubblica, che racconta di come la città stia vivendo una crisi mai sperimentata. Circa 5.000 secondo Madrid, 8-12.000 secondo la città autonoma, sono i migranti entrati il 30 luglio rimasti a Ceuta. Di questi, meno di un migliaio sarebbero nell'unico centro di accoglienza. 1.800 minori non accompagnati sarebbero accolti in strutture. Gli altri sono senza dimora. Immaginate quindi la situazione anche in un posto piccolo come Ceuta. Vado verso la fine. Da dovunque si veda, Ceuta è al collasso. Decine di migranti marocchini ieri si sono seduti sotto il sole nella spiaggia di Trampolin. Quella è diventata una tendopoli dove alcuni giovani subsahariani hanno iniziato ad ammazzare il tempo sfidandosi in gare di lotta libera e hanno inscenato una protesta pacifica al grido di libertà e viva Pedro Sanchez per chiedere il diritto di asilo. Veniamo al Corriere della Sera. Un'apertura doppia, diciamo. Da un lato l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, e di questo noi parleremo nella prima pagina della nostra puntata di oggi, quindi a partire tra poco dalle 8. E però diciamo che forse l'apertura più in vista del Corriere della Sera è proprio quella che vi dicevo sugli ottimi risultati italiani negli europei di nuoto e di atletica. C'è le foto di Simona Quadrella che ha dominato le gare di fondo nel nuoto, conquistando tre ori e poi gli oro della staffetta 4x400 nell'atletica, eccetera. E poi c'è un editoriale di Aldo Cazzullo che si intitola Il meglio di noi. Forse l'Italia ufficiale della politica e della cultura, che sta passando l'estate a parlare dei video di Robertus Vannaccius e della bomba di La Vitola, non si è resa conto di quello che hanno fatto i nostri atleti a Birmingham e a Parigi agli europei di atletica e di nuoto. Gli italiani però sì, a Ferragosto Rai 2 ha vinto la serata TV proprio grazie all'atletica con il 16% di share. E segnalo anche il... ovviamente c'è anche sul Corriere della Sera si parla del furto nel museo di Messina, noi ne parliamo più tardi. Segnalo sul Corriere della Sera però nella sezione milanese del Corriere della Sera il conto dei data center, l'inchiesta al Politecnico, 33 siti tra città e provincia, ma alcune strutture possono contenerne una decina. Già 49 in Lombardia, i 33 milanesi consumano il 68% dell'energia dedicata. L'articolo di Sara Bettoni e Giovanni Cortesi. I data center in Lombardia sono 49, tra questi 33 si trovano a Milano e provincia. Il numero effettivo tuttavia sarebbe maggiore, perché esistono complessi infrastrutturali che possono ospitare anche più di 10 centri dati. Se ne conterebbero dunque circa un centinaio. Il Politecnico ha elaborato la prima mappa delle nuove strutture, un primato non solo nel numero ma anche nella potenza energivora. Il consumo complessivo dei data center milanesi tocca il 68% del totale nazionale e, segnala sempre il Corriere della Sera, ci sono 207 domande per aprire nuovi impianti. Il Fatto Quotidiano, che dedica la sua apertura a la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio 40 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. Ma volevo andare sul Fatto Quotidiano collegandomi ai data center in Lombardia per segnalarvi il reportage di Clara Mattei a pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano, rivolta contro i data center negli States, il caso di Tulsa. Gli Stati Uniti sono di gran lunga la principale frontiera mondiale dei data center, con oltre 5.400 strutture. L'Europa è il secondo grande polo globale e anche l'Italia è in rapida espansione, con circa 200 data center concentrati soprattutto nell'area di Milano. Il paese è ormai tra i primi 6 in Europa. Nell'East Tulsa, in Oklahoma, Meta sta costruendo un data center da $1 miliardi. Per attrarre l'investimento, la città ha concesso un'esenzione dell'85% dalle imposte sulla proprietà, rinunciando a circa $204 milioni di entrate fiscali, risorse che non finanzieranno le scuole pubbliche di uno Stato che investe per un studente meno di quasi tutti gli altri Stati americani. Insomma, l'articolo continua, è lungo e interessante. Oltre ai danni ambientali e all'enorme consumo di acqua ed elettricità, nelle zone interessate salgono le bollette e gli affitti. Questo provoca una ribellione bipartisan, democratici e repubblicani insieme. Ultime segnalazioni rapide dalle prime pagine degli altri giornali. Domani vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari, l'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese. E poi l'Ucraina, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. I giornali della destra, Il Foglio, Il Giornale, Libero e La Verità aprono tutti con Ceuta o La Vitola. Segnalo, così perché è curiosa, sulla Verità l'intervista a Mario Roggero, proprio lui, il gioielliere. Ferragosto dentro con Bossetti e i libri, ma sogno gli agnolotti fatti da mia moglie. E su questo chiudiamo la rapida rassegna stampa di oggi, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo.